Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua domenica.
Ci sono dei personaggi, oltre ovviamente al nostro amato Babbo Natale, che sono raccontati in storie diventate ormai anch'esse delle vere e proprie tradizioni del Natale. Quello di cui vi parlo oggi è il protagonista di uno splendido libro che si intitola A Christmas Carol, noto in Italia anche come Un canto di Natale o Un racconto di Natale. Fu scritto da Charles Dickens e pubblicato a Londra nel 1843, con le splendide illustrazioni realizzate da John Leech. Pur essendo inizialmente stata catalogata come una storia di fantasmi, questo racconto di Dickens è diventato subito un successo ed è senza dubbio una delle sue opere più famose. Da questo libro sono stati tratti molti film, musical, spettacoli teatrali, film di animazione, quindi con cartoni animati. Allora, se non avete il tempo di leggere il libro, cosa che io vi consiglio sempre, sapete, io amo i libri e consiglio sempre di leggere i libri, beh, la versione di film di animazione del 2009, diretta da Robert Zemeckis e prodotta dalla Disney, è la versione che io mi sento di consigliarvi di guardare, perché è quella più fedele al libro originale. Se invece siete curiosi di sapere chi fosse Charles Dickens e di come sia nato questo particolare racconto, potete guardare il film Dickens, l'uomo che inventò il Natale del 2017. Anche questo è veramente un bellissimo film da guardare tutti insieme in famiglia. Pensate che il personaggio di Scrooge, che è il protagonista, divenne così famoso che Walt Disney si ispirò proprio a lui per creare il personaggio di Zio Paperone, il cui nome originale in americano è proprio Uncle Scrooge. Ma adesso vediamo un po' cos'è questo Carol, A Christmas Carol, questo canto di Natale. Allora, siamo a Londra nel 1843. Ebenezer Scrooge è un anziano banchiere molto ricco ma mostruosamente avaro ed egoista, che non spende nulla nemmeno per sé, al punto che nonostante la sua ricchezza veste di stracci e fa una vita da poveraccio, e odia fortemente il Natale, ritenendolo soltanto una grandissima perdita di tempo. Per questo suo insano attaccamento al lavoro e al denaro, Scrooge è piuttosto mal visto dai suoi concittadini. Il giorno della vigilia di Natale, rincasando, a Scrooge sembra di intravedere tra la neve il volto del defunto socio in affari Jacob Marley, morto esattamente 7 vigilie di Natale prima, e ne resta profondamente turbato. Entrando in casa si rende conto che sta succedendo qualcosa di strano, e a questo punto si apre una porta e compare effettivamente il fantasma di Marley, una visione terrificante. Intorno alla vita porta una catena forgiata di lucchetti, timbri, portamonete, assegni, banconote, tutte cose che secondo la sua stessa missione lo hanno distolto dal fare del bene agli altri, accumulando denaro solo per sé. Il rimpianto di aver vissuto chiuso nel proprio egoismo, lontano dalle persone che lo amavano, costituisce la sua pena eterna. E il suo unico sollievo è poter ammonire Scrooge, perché la sua catena è ben più lunga e ben più pesante della sua, e se andrà avanti così anche lui subirà la stessa terribile sorte. Marley gli annuncia anche la visita imminente di 3 spiriti. All'una della stessa notte, la notte di Natale, apparirà lo spirito del Natale passato, che accompagnerà Scrooge indietro nel tempo a rivisitare quella che è stata la propria infanzia, dimenticata ormai dall'uomo, e il suo paese di origine. Nel cuore della notte poi apparirà anche lo spirito del Natale presente, che condurrà Scrooge ad osservare alcune persone semplici e umili che trascorrono il Natale in pace e serenità, malgrado la mancanza di denaro e malgrado la mancanza di benessere. Apparirà infine lo spirito del Natale futuro, che si presenta come una figura altissima, avvolta in un mantello e con un nero cappuccio. Nulla traspare se non una mano scheletrica con cui indica la direzione a Scrooge. Beh, Scrooge vedrà il futuro molto triste che lo aspetta, e il futuro molto triste che aspetta le persone che lui avrebbe potuto aiutare in vita e alle quali invece ha negato qualunque appoggio. La mattina di Natale, al suo risveglio, Scrooge si scoprirà profondamente cambiato e E il finale non ve lo dico, come sempre. Così andate a vedere il film o il cartone animato, o meglio ancora, leggete insieme il libro. Adesso ci scateniamo, dai, con un po' di Christmas Dance con la nostra amatissima Carolina Benvenga. Avete ballato un po', molto carina la Christmas Dance. Beh, se c'è una cosa che caratterizza moltissimo questo periodo di Natale e proprio il periodo dell'anno, del Natale e della fine dell'anno, e ci fa veramente sentire in pieno l'atmosfera in cui siamo immersi, è proprio la musica. Avete mai fatto caso? Cioè, in questo periodo del Natale sentiamo che è Natale quando cominciamo a sentire i canti di Natale, quelli tradizionali che poi sono conosciuti in tutto il mondo, tradotti in moltissime lingue, li impariamo a scuola, li sentiamo continuamente per le strade e nei negozi. Ma dove arriva? Da dove arriva questa tradizione dei canti di Natale? Allora, pensate, il primo inno dedicato a Natale che si conosca si intitola Veni Redemptor Gentium, che vuol dire Vieni Redentore delle Genti, e fu composto a Roma nel IV secolo, probabilmente da Sant'Ambrogio. E Sant'Ambrogio è il patrono di Milano, è sempre lui. Ecco, lui è vissuto nel 300, non 1300, io specifico sempre questa cosa, 300, quindi parliamo veramente di 1700 anni fa. Ecco, questo è stato il primo proprio inno dedicato al Natale di cui abbiamo conoscenza. Ma è solo quasi 1000 anni dopo, cioè nel 1200, che i canti di Natale diventano popolari in Italia, grazie a chi? Grazie a San Francesco d'Assisi, ecco un altro santo molto conosciuto e amato. Lui cominciò a scrivere gli inni natalizi nei dialetti delle varie regioni, proprio perché le persone potessero cantarli, perché il latino, ricordiamolo, era la lingua delle persone sapienti, di quelli che studiavano, ma la maggior parte delle persone non sapeva né leggere né scrivere e parlava dei dialetti, non parlava il latino. Ecco, i primi veri e propri canti di Natale si sviluppano poi in Italia a partire dal 1600 ed erano originariamente semplici ninne nanne che venivano cantate ai bambini in onore di Gesù. e in particolare erano molto conosciute e popolari quelle dell'Italia settentrionale, in particolare quelle veneziane e quelle bergamasche. C'era proprio una grande tradizione. In Inghilterra invece, siamo intorno al 1400, c'era già una lista ufficiale dei canti natalizi, di cui però purtroppo abbiamo solo i testi, non sono rimaste le musiche, quindi non sappiamo che melodie avessero. Dal 1700 in poi cominciarono a diffondersi in Europa proprio alcuni dei canti che conosciamo tutti, anche oggi. Ad esempio, God Rest You Merry Gentlemen, che significa che Dio ti doni pace e felicità, gentiluomo. Questa risale al 1760. Poi abbiamo O Tannenbaum, o albero, scritta nel 1824 da Ernst Anschulz, che era un organista tedesco. Anche se poi il testo originale in realtà non fa proprio riferimento all'albero di Natale, ma all'abete nella sua qualità di albero sempreverde come simbolo di costanza e di fede. Poi è stata adottata come brano natalizio. Poi abbiamo Tu scendi dalle stelle, ecco qui, questa è scritta nel dicembre del 1754 a Napoli da un vescovo, Sant'Alfonso Maria de Liguori, e per rendere il brano comprensibile in tutta Italia decise di scriverlo in italiano, quindi non in dialetto, non in latino, ma in quell'italiano un po' colto che parlavano le famiglie più ricche della nostra penisola. Poi abbiamo Adeste Fidelis, venite fedeli. La versione che si canta oggi è stata scritta da John Francis Wade, un religioso vissuto in Inghilterra nel 1700, motivo per cui appunto è in latino. E poi abbiamo Stille Nacht, notte silenziosa, che è stata suonata per la prima volta nel dicembre del 1818 a Dobendorf, un paese vicino a Salisburgo. Gli autori sono Joseph Moore, che è un reverendo, e Franz Xaver Gruber, che invece era l'organista che ha scritto la melodia. E poi fu tradotta in italiano e prese il titolo di Astro del Ciel, che è il testo che noi cantiamo tutt'oggi e che risale al 1937. La sua traduzione fu per opera di Angelo Meli, che era un sacerdote. Queste, insomma, sono le prime canzoni suonate e cantate in tutto il mondo, proprio canzoni di Natale. Adesso io vi voglio far ascoltare un brano eccezionalmente in inglese, che è la lingua originale in cui è stato scritto, ma ascoltatelo bene. Perché? Perché adesso sentirete dei suoni, ma non c'è nessuno strumento musicale. Tutto quello che sentirete è cantato da cinque incredibili cantanti che si chiamano Pentatonix. Ascoltate, perché è veramente un capolavoro. Ascoltiamo Carol of the Bells.
Cheer to young and old, meek in the bold, ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air.
Sound or hill and dale, telling the tale.
Very, very, very,
while people sing songs of good cheer. Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Tanti anni fa in Lapponia, in una capanna del bosco circondata da abeti, vicino ad un allegro ruscello d'acqua limpida e fresca, viveva Babbo Natale, anzi solo Natale all'epoca, il quale si dedicava ogni giorno a coltivare il suo orticello, a curare le sue renne e a intagliare il legno. Vestiva sempre di rosso, che era il suo colore preferito. Era un vecchietto buono e generoso, con una lunga barba bianca, e aiutava spesso, senza tirarsi mai indietro, tutti i suoi vicini. Un giorno, però, pensò che era troppo poco quello che stava facendo e si mise a pensare. Voleva trovare un modo per poter dare agli altri qualcosa di più. E quella sera stessa fece un sogno. Nel sogno gli apparve un dolce angioletto che gli spiegò che nel mondo c'erano tanti bambini e purtroppo tanti di questi erano poveri e non potevano permettersi niente, come invece tutti gli altri bambini più fortunati di loro, quindi non potevano avere giocattoli. Il cuore dell'angelo era colmo di tristezza e una lacrima gli scorreva lungo il viso. E Natale, che era molto sensibile, chiese all'angelo che cosa poteva fare per far spuntare sui visi di quei bambini un sorriso e un po' di felicità nei loro cuori. L'angioletto rispose che, se Natale voleva, poteva aiutarli. Sarebbe dovuto partire caricando la sua slitta trainata dalle renne, poi metterci un sacco pieno di doni da consegnare a ciascun bambino nella notte santa, quando sarebbe nato Gesù. Ma dove posso trovare tutti i giocattoli per tutti i bambini del mondo? E come posso farcela a consegnarli tutti in una sola notte? E poi ad entrare nelle case ci saranno le porte chiuse? L'angioletto gli disse che Gesù bambino l'avrebbe aiutato a risolvere il problema. E fu così che venne nominato papà di ogni bambino, dandogli finalmente il nome di Babbo Natale. I primi giochi che Babbo Natale regalò furono costruiti dalle sue stesse mani, che intagliò nel legno bambole, macchinine, pupazzi e ogni sorta di giocattolo. Gesù bambino poi assegnò a Babbo Natale degli elfi, che altro non erano dei piccoli angeli dalla faccia simpatica, che lo aiutavano a costruire i giocattoli, a caricarli sulla stretta e a consegnargli in tempo ogni anno la sera di Natale. Gesù bambino poi fece anche un piccolo miracolo. Concesse alla slitta e alle 8 renne il dono di poter volare in cielo. Babbo Natale entra quindi quella notte in ogni casa, calandosi dal camino e riempendo le calze che ogni bimbo appende sotto al camino come d'usanza, o posando i pacchetti, quelli più grossi, sotto gli alberi di pino, adornati a festa con luci e addobbi vari, palline, candeline, bastoncini di zucchero. E anche nelle case delle famiglie più povere, gli alberi di pino vengono adornati con noci, mandarini, frutta secca, che profumeranno l'aria di festa e che poi verranno mangiati in famiglia tutti assieme. Grazie alla magia dell'amore, fu così possibile a Babbo Natale essere sempre puntuale nella notte santa, nella consegna dei suoi doni, e fu così possibile far felici tutti i bambini del mondo e portare loro un sorriso e la gioia nei loro cuori.
Scende giù dalla Lapponia con il pendolino, Radio Lora Italiana vi augura buone feste.
Feliz Navidad.
Ed eccoci arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero che vi sia piaciuta, che avete imparato tante cose interessanti. Devo fare un po' di saluti. Sì, allora, so che mi stanno ascoltando perché sono in viaggio Luciana, Mario, Riccardo e Maria Lucia, a cui mando un abbraccio, un saluto, mi hanno scritto. Sono molto contenta di avervi fatto compagnia nel vostro viaggio. Ovviamente saluto la nostra Tiziana Culiersi, un bacio grande, un saluto a Bruno Indelicato e un grazie che è stato con noi oggi in regia. Io vi do un appuntamento molto speciale a domenica 24 dicembre, perché effettivamente noi siamo in diretta durante la vigilia di Natale, quindi la domenica della vigilia di Natale io sono veramente felice perché vi terremo compagnia fino a mezzogiorno. Quindi noi ci risentiamo per gli auguri, appunto, fra 15 giorni. Vi auguro nel frattempo, un po' che smetta di piovere, perché saremo anche un po' stufi noi qui della pioggia. Tante cose belle come sempre, tanti desideri realizzati. Mi raccomando, se non avete scritto la letterina a Babbo Natale, scrivetela, perché poi sì, Babbo Natale è magico, ma di lavoro ne ha tanto da fare, quindi cerchiamo di non arrivare all'ultimo momento. E quindi appuntamento a fra 15 giorni, 2 settimane, dalla vostra Barbara Cainazzo. Una grande saluto e una buona domenica. Ciao ciao ciao.
Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
Ed anche oggi in famiglia ascoltiamo Radio Lora Italiana e auguriamo a tutti
buon Natale!
Vista da qui sembra bellissima, stelle che accendono il blu, quanta luce c'è, echi di un'alleluia che non si spengono mai. Oggi è un giorno speciale, Natale ed è sempre così. Che cade qui mi sembra candida, ma nel silenzio che fa c'è una guerra. In ogni terra metà che nessuno mai salverà, anche un giorno speciale fa male e tregua non ha.
stella cometa sarai, stella purissima, se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai.